Siamo con Marte Sport Live, talk di approfondimento sul Napoli. Vi piace, non vi piace, perché vince solo in trasferta, perché vince contro le squadre più deboli? Ne parliamo insieme.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno cari amici tifosi, bentrovati, chi vi pare Dario Sarnataro insieme sino alle 14 sul canale TV 183, è possibile seguirci ovviamente anche tramite FM, DAB, app, radiomarte.it, insomma tante cose. Le coordinate per parlare con noi 339-666-9990, i vostri messaggi WhatsApp. Allora, vi convince il Napoli di Garcia? Il Napoli che è forte con i deboli, non con i forti, la media dei punti parla chiaro. Il Napoli ha affrontato solo 4 squadre delle prime 10, quindi ancora un po' presto per un'indicazione, non è un assunto, e ha fatto solo 2 punti, due pareggi con Bologna e Milan, le sconfitte con Lazio e Fiorentina. Invece ha affrontato, ha fatto 19 punti nelle 7 partite giocate contro le squadre dal decimo posto in poi, vincendo con tutto tranne che il famoso pareggio con il Genoa, e poi in casa ha un rendimento da dodicesimo posto in classifica, fuori casa invece secondo solo all'Inter, che ha vinto tutte e 5 le partite. Il Napoli ne ha vinte 5 su 6, come si diceva. E allora, perché tutte queste statistiche, cosa ci portano, a che riflessioni ci portano? Ci affidiamo ad Enrico Varriale. Buongiorno.
Buongiorno Dario, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
Grazie per essere con noi caro Enrico, perché il Napoli di Garcia vince ma non convince ancora. Oddio, lo sto chiedendo ai nostri amici tifosi, a te ha convinto?
Ma allora, il Napoli non convince perché tutti abbiamo negli occhi il Napoli dell'anno scorso, e quel Napoli lì non è neanche paragonabile a quello che si sta vedendo in questa stagione. Dopodiché, se si fa un parallelo con quelle che sono invece le partite, i rendimenti delle squadre che sono anche avanti al Napoli in questo campionato, io direi che a parte l'Inter non è che c'è questo grande, diciamo così, spolvero di formazioni che giocano un calcio scintillante. E questo credo che da un lato debba in qualche modo aumentare un po' di rimpianti, perché io credo che questo campionato sia campionato di non eccelso livello, forse addirittura inferiore a quello dell'anno scorso, dove brillò solo il Napoli, bisogna dirlo. E quindi una squadra che ritrovi, che possa ritrovare, diciamo così, dei motivi, se non simili, almeno diciamo così vicini a quelli dell'anno scorso, potrebbe tranquillamente ben figurare ai massimi livelli. L'altro discorso però presuppone anche un'analisi un pochino critica, perché io poi quando vedo esaltazioni da parte di giornali, commentatori, opinionisti di partite come quella vinta ieri dalla Juventus, e poi vedo che si spacca il capello in quattro quando si parla del Napoli,
guarda, stavo per
conto che francamente insomma vuol dire che il calcio è bello proprio perché è vario, ma forse ci sono anche altre motivazioni alla base di certi titoli o di certe esaltazioni, insomma.
Ma infatti poi Enrico, tu hai letto ovviamente molto attentamente quanto hai scritto su Twitter, è sempre molto interessante quello che scrivi, ribadendo che la Juventus ieri ha vinto a Firenze, da 6 partite non subisce reti, ma 25 tiri a 4 per la Fiorentina, e Szczęsny che ha detto una cosa molto molto curiosa che non è stata messa molto in evidenza. Adesso noi ci interessa il Napoli, però per fare appunto il parallelo, Szczęsny, il portiere della Juventus, ha detto in un'intervista a Sky, se non vado errato, oggi abbiamo passato dei momenti difficili circa 89 minuti. E appunto il Napoli che non, diciamo, diverte, non è a livello dello scorso anno come gioco, anche se ha vinte 3 delle ultime 4, considerando anche la vittoria di Berlino, diciamo non convince ancora la maggior parte dei tifosi. Adesso vedremo i messaggi in quale tenore e quale maggioranza ci daranno. Però poi dopo vedi la Juventus che fa, come tu hai scritto, un catenaccio stile Padova di Rocco, e allora qual è la verità?
No, la verità, ti ripeto, tolto il discorso delle polemiche di tipo giornalistico, perché è anche curioso che è Szczęsny a ricordare magari che per 89 minuti hanno sofferto, e poi leggi certe cronache e magari questo viene, come dire, come hai detto tu, anche un pochettino bypassato, compresi i dati statistici che riguardano il possesso palla e le conclusioni a rete. Ma io sinceramente penso che il calcio poi è bello perché ognuno lo vede a modo suo, e ogni allenatore ha il suo diciamo così metodo per vincere le partite. Bisogna riconoscere che la Juventus ha una grandissima fase difensiva, che è stata un po' sempre il marchio di fabbrica di Allegri, e che in questa stagione dopo un inizio abbastanza, diciamo così, zoppicante anche per quello che riguarda la Juventus, ha trovato la quadra per la fase difensiva. Però io domando a tutti, cioè se il Napoli avesse vinto partite come le ultime che ha vinto la Juventus, e quella di ieri secondo me paradigmatica di un certo modo di intendere il calcio, beh, io penso che Garzia rischierebbe la crocifissione a Piazza Plebiscito, insomma, cioè bisogna essere un pochettino anche un po' più obiettivi. Dopodiché...
Però il tuo pensiero, Enrico, scusa, te intervengo in teca per dirti, perché tu giustamente sottolinei anche i titoli dei giornali che esaltano la Juventus, invece all'estero probabilmente non avrebbero esaltato una vittoria del genere del Bayern, il Real, il PSG, eccetera, eccetera. Non a caso, forse, sottolinei, l'Italia non si è qualificata negli ultimi due mondiali come cultura calcistica. Però appunto questo dico, ritieni che per caratteristiche il Napoli debba giocare meglio, ovvero portare quei 20-25 minuti ottimi visti a Salerno a 60-65 per scalare le posizioni, oppure si può fare come la Juventus di Allegri?
No, il Napoli secondo me non potrà mai fare come la Juventus di Allegri, un po' perché non ha i giocatori e le caratteristiche anche proprio specifiche per giocare quel tipo di calcio. Il Napoli però può migliorare sicuramente la fase difensiva, perché il Napoli in fase offensiva, ricordiamo, il Napoli sta giocando da diverse partite senza Osimhen, che è il capocannoniere dello scorso campionato, e questo qualche cosa potrebbe significare in fase offensiva. Io immagino l'Inter senza Lautaro Martinez e non mi pare che sarebbe la stessa squadra. Dopodiché però il Napoli in fase offensiva ha tante di quelle risorse, sia da parte, diciamo così, dei giocatori, sia da parte di quello che è ormai un modo consolidato di giocare, di attaccare palla a terra con schemi veloci, con triangoli e cose varie, che alla fine riesci, soprattutto con le squadre non di primissima grandezza, a fare lo stesso risultato. Dove casca l'asino quest'anno nel Napoli è la fase difensiva, perché mentre l'anno scorso il Napoli era una squadra corta, capace di difendersi in 30 metri, cioè riuscendo a essere sempre compatta, quest'anno in alcune fasi delle partite si allunga troppo, e questo lo si è visto anche in qualche fase, devo dire anche a Salerno, partita peraltro dominata, al di là delle solite polemiche che si fanno sul gol, che è un gol, ripetiamolo un po' a tutti, che a norma di regolamento è un gol regolare, poi c'è un errore chiaro, trasparente, evidentissimo, e fanno bene a Salerno a lamentarsi da parte del guardalini, ma l'azione si era interrotta ed è ripartita. E non a caso il VAR non è intervenuto, non perché voleva fare un favore a Napoli, ma perché il regolamento questo dice. E dopodiché però il Napoli, anche in quella partita, a un certo punto del secondo tempo ha rimesso quasi in gioco la Salernitana. Questo perché è la fase di non possesso del Napoli, non è a livello di quella che si vedeva l'anno scorso. E su questo bisogna lavorare. E poi però ricordiamoci sempre di una cosa: se noi ragioniamo solo e solamente in termini di risultati, e poi i risultati molte volte dipendono anche dagli episodi. Io ti faccio solo una semplice riflessione.
Sì.
Se Osimhen avesse segnato il calcio di rigore, parliamo della massima occasione che può capitare in una partita, contro il Bologna, o magari avesse raddoppiato contro la Fiorentina quando all'inizio ripresa ha avuto una palla un'altra volta tu per tu col portiere della Fiorentina, oggi il Napoli sarebbe a due punti dall'Inter.
Beh, io credo questa considerazione è giustissima alla rovescio dal mio punto di vista, sommesso, per carità, perché il Napoli è forte, quindi dovrebbe stare più su, cioè nonostante queste problematiche di cambio allenatore, di gioco obiettivamente non brillante in molte partite, con un paio di episodi a favore avrebbe punti in più, vuol dire che il Napoli è forte, deve stare più su, cioè il contrario.
Ma vedi, io questo te lo dicevo anche prima, nel senso che la mediocrità, se mi passi il termine, del livello del calcio italiano in questo momento, del campionato italiano,
fortissimo per la Serie A il Napoli, ecco,
esatto,
dire così.
Va a venire insomma in qualche modo più rimpianti, perché un Napoli ma non il Napoli strarimante dell'anno scorso, un Napoli che trovi un po' più di equilibrio in fase, diciamo così, di non possesso, può tranquillamente competere per lo scudetto fino alla fine, poi lo vinci, non lo vinci, dipende da tanti fattori.
Assolutamente.
Su quello siamo d'accordissimo che il Napoli deve fare di più, però ripeto, se i metodi di giudizio che si adottano nei confronti del Napoli, anche per giudicare l'estetica, come si gioca la partita, si adottasse nei confronti di tutte le altre squadre, Inter a parte, perché a me l'Inter quest'anno sembra una squadra convincente dal punto di vista di, perché quando si parla di risultati sofferti, anche l'Inter ha sofferto a Bergamo contro l'Atalanta, ha giocato una partita dove tu le hai prese, le hai date e alla fine hai vinto perché hai qualche cosa in più,
un po' come l'Napoli l'anno scorso con
cose, insomma, se ce la vogliamo dire tutta, insomma, quindi...
Enrico, ti mando un abbraccio, grazie per il tuo intervento, buona giornata e alla
un
prossima.
Un saluto, grazie. Ciao.
Grazie Enrico Varreale, dobbiamo volare in pubblicità tra un po' con Francesco Modugno, poi anche con Marco Lin, parleremo anche di Raspadori e poi chiarirò allora le statistiche relativamente al Napoli che convince di più in trasferta, e anche perché il Napoli in questo momento con le prime 10 della classifica ha fatto pochi punti, invece ce ne ha fatti molti con le seconde 10, o almeno con quelle che ha incontrato. A tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci cari amici, sempre in diretta, che vi parla Dario Sarnataro con Gigi Soriani in regia. Allora, un po' di messaggi, però prima voglio chiarire le statistiche, forse sono stato un po' troppo frettoloso. Allora, il Napoli, dicevamo, che è forte con i deboli, non ancora con i forti. In che senso? Ha conquistato 2 punti in 4 gare giocate con le prime 10 squadre di campionato, di classifica, ovvero in classifica tra le prime 10 ci sono Milan, Lazio, Fiorentina e Bologna, anzi in ordine Milan, Bologna, Lazio e Fiorentina, cioè con queste 4 squadre tra le prime 10 ha messo insieme solo 2 punti, ovvero il pari col Milan e il pari col Bologna, ha perso poi con la Lazio in casa e con la Fiorentina in casa. Con le seconde 10 ha giocato ben 7 partite, vittorie con Lecce, Frosinone, Verona, Udinese, Sassuolo e Salernitana, e ha pareggiato col Genoa. Cioè della seconda parte della classifica, delle seconde 10, il Napoli ha una media punti 2,71. Nelle partite giocate con le squadre tra le prime 10, nella prima parte della classifica, ha messo insieme una media di 0,5 punti, giocando poche partite. Questo ha conferma che poi dopo il Napoli, come diceva anche Enrico Fedele con Gianluca Gifuni nella precedente trasmissione, il campionato del Napoli inizierà effettivamente dopo la sosta, per capire dove può arrivare la squadra in questo senso, quando affronterà in serie Atalanta, Inter, Juventus, ma anche Roma e Monza tra le prime 10. Perché secondo voi, cioè quando si alza il livello, le statistiche che sono indicative, non sono il Vangelo, sia chiaro, quando si alza il livello dell'avversario, il Napoli di Garcia soffre un po', fa pochi punti, non ha mai vinto, anche in Champions League, le squadre più scarse rispetto al Napoli, meno forti rispetto al Napoli, come Braga e Union Berlino, hanno ceduto il passo di fronte agli azzurri, con Real Madrid che è molto più forte, il Napoli ha perso. Concetto simile che allarghiamo anche al rendimento in casa e fuori casa del Napoli, perché il Napoli fuori casa ha una media di 14 punti in 6 gare, una media di 2,33, cioè è secondo solo all'Inter come rendimento esterno. L'Inter ha messo insieme 5 vittorie in 5 partite, il Napoli ha vinto 5 partite su 6, quindi in media l'Inter è più su, è prima in classifica, un rendimento da scudetto in trasferta, in casa invece ha un rendimento da zona retrocessione, perché 12esimo come rendimento in Serie A, perché il Napoli in 5 gare giocate al Maradona ha messo insieme solo 7 punti, ovvero il pareggio col Milan e le vittorie con Sassuolo e Udinese, perdendo con Lazio e Fiorentina. Quindi il Napoli perché secondo voi è forte con i deboli e in casa latita, e invece diventa essere in trasferta fortissimo, perché secondo voi in questo momento ci sono queste statistiche? 339-666-9990. Gianni da Milano ci scrive: vorrei capire se Garcia conosce la forza della panchina, perché solo 4 cambi su 5. Poi se il Napoli giocasse come la Juve di ieri, dopo 20 minuti avrebbe 6 gialli addosso, la Juve nessuno, giocando sempre avanti già ne contiamo almeno 3 alla fine. Effettivamente anche questo c'è, parte che non fa proprio, non si confà proprio alle caratteristiche del Napoli giocare come gioca la Juventus di ieri. A me non piacerebbe neanche, francamente. Dino scrive, un altro messaggio, eccolo qua. Raspadori il nuovo Roberto Baggio, addirittura questo amico. Poi la differenza sta nel fatto che i tifosi juventini esalta sempre la sua squadra anche se vince non giocando, mentre il napoletano comunque fa la sua squadra una schifezza, scrive Jerry. Ma tu Jerry conosci come funziona a Torino? Non sai quanti Allegri out da 2 anni vanno avanti, quindi non è detto che sia così. Poi tutte le tue considerazioni possono anche essere interessanti. Secondo me il Napoli è forte se mantiene alta la concentrazione, scrive quest'altro amico che si chiama Vincenzo, e gioca convinto di esserlo. Ha 2 difetti: in fase di non possesso si abbassa troppo lasciando giocare l'avversario semplicemente, specie per vie centrali, poi spreca troppo nei contropiede, con la Salernitana ne ha sbagliati 3. Che ne pensate, forza Napoli? Ma sicuramente io penso che il Napoli, non volendo fare assolutamente nessun confronto più con l'anno scorso, se il Napoli di Garcia quei 30 minuti buoni, ottimi, visti con la Salernitana, li porta a 60-65, e allora il Napoli davvero può competere per il vertice della classifica. Diversamente avremo discontinuità di rendimento e anche nel corso della stessa partita. Francesco Modugno di Sky, buongiorno, come stai?
Trovati.
Cioè in giro, sei in giro, vai a Frosinone, so, già lo dico, ti spoilero tutto delle tue attività.
C'è Frosinone Empoli.
Esatto. Vai a vedere l'Empoli, vai a fare la spia per il Napoli, per come sta l'Empoli, giusto? In vista di Napoli-Empoli domenica prossima alla Maradona. Caro Francesco, esatto, il Napoli in trasferta è una schiaccia sassi, lo dicevo poco fa, ricapitolavo le statistiche, è secondo solo all'Inter come rendimento, quindi media da scudetto. In casa no, perché secondo te? Questione di calendario, di pressioni, di caratteristiche, di squadre avversarie?
Il primo parametro non può essere però il livello dell'avversario, non può essere che questo. Perché mi pare che il calendario del Maradona rispetto a quello in trasferta sia stato ben altre cose. Qui è affrontato, ma vado a memoria con te, aiutami.
Sì.
Lazio, Fiorentina,
Sassuolo, Udinese. Sassuolo, Udinese.
In trasferta vado così sempre a memoria, rischiando di dimenticarne qualcuna. Frosinone, Lecce, Salernitana, Verona,
Genoa, Bologna.
Dove non hai vinto.
Diciamo che l'unica forte è il Bologna che ha affrontato fuori casa, Fortina, diciamo.
E non l'hai vinta. Quelle che hai vinto sono quelle che in questo momento dice la classifica, la stagione, sono le squadre più in difficoltà del campionato. È vero, il Lecce stava benino quando l'hai trovato. Ma può essere questo un parametro? Io non penso che esista una pressione Maradona. Non penso che questa squadra abbia difficoltà quando la partita la deve fare, perché per qualità, per valori, per quello che rappresenta quel tricolore sul petto, la partita la devi fare sempre, che si giochi in casa o fuori. Quindi un po' c'è la casualità, ma molto direi lo spessore e il livello delle squadre affrontate.
Sì, anche se sono d'accordo con te, il livello delle squadre affrontate è un fatto oggettivo, così come con il Napoli, che finora con le grandi squadre nei scontri diretti non ne ha vinto neanche uno, ne ha giocati pochi, quindi poi vedremo da fine novembre in poi la risposta del Napoli Garcia.
Peggio magari... ancora Dario, peggio ancora. Perché non si tratta neanche di scontri diretti, cioè si tratta di avversari contro le quali si è alzato il coefficiente di difficoltà, perché lo dico con grande rispetto. Tra l'altro tutte squadre diciamo di rango europeo, però Fiorentina, Lazio, non vorrei neanche considerarli dei veri e propri scontri diretti. Sarò col Milan e poi la notte con Real, evidentemente
sarà con l'Inter, con la Juventus, evidentemente dopo la sosta
sarà Bergamo.
Bergamo sarà
Bergamo è partita che ci racconterà tanto sulla tenuta mentale, atletica, tattica. Va ad affrontare una squadra che in questo momento sta bene, che ha trovato l'esuberanza, le energie, le dediche, Gasperini, il ritmo, l'intensità, la qualità. E lì devi fare una partita seria, molto seria.
Però ecco, il Napoli ne ha vinte 3 delle ultime 4. Io condivido insomma queste perplessità. Il calendario favorevole del Napoli va a stare 6 punti più avanti. Secondo me, però, il Napoli sta vincendo le partite che deve vincere. Certo, quella col Milan è stata una partita controversa. Deve vincere le altre due che restano di questa fase, di questo mini ciclo prima delle nazionali, Union Berlino ed Empoli. A che punto è il Napoli di Garcia, secondo te, vedendo anche come Garcia ha risposto un po' di domande, no? Perché ha detto a Salerno mi sento meglio, sento più mio, tra virgolette, no? Ha detto una sorta di questa cosa, il fatto che questo Napoli sto entrando di più, sto conoscendo di più questa squadra.
Guarda, ti confesso, dicevi perplessità, io quella fase, che è molto personale, no? Perché poi ciascuno di noi vive delle sue convinzioni e noi spesso magari neanche troppo giuste, però quella fase delle perplessità, dello scoramento, l'ho già superata, perché questo è un altro momento, un momento nel quale il Napoli i risultati li sta facendo, perché se nelle ultime 4 ne vinci 3 e l'altra la pareggi finendo in crescendo, poi si arriva all'alieno, il famoso marziano, e si mette lì magari sai un po' parallelo a te e guarda tutto e dice ma questi sono matti, ma di che si lamentano? E io adesso sto in quella fase nella quale aspetto la verifica, perché certo, prima di dire che questa squadra è tornata, è se stessa, ha ormai un'identità che chiaramente è figlia delle idee, della visione di un calcio che è dell'allenatore, quindi lasciamo stare il Napoli ideale che tutti quanti noi abbiamo in testa perché l'abbiamo visto. Però prima di dire il Napoli è squadra, aspetto, e questa è la mia fase, delle verifiche ulteriori, e dopo la sosta chiaramente, perché da anche domani è l'Empoli, se poi le partite devi giocare devi vincere, però dopo la sosta hai quelle 3-4 avversarie una dietro l'altra che ti potranno dire chi sei e soprattutto dove puoi andare.
Esatto, perché io parto, e credo a questo punto anche tu, dalla premessa che al di là poi delle responsabilità, dei errori di Garcia, della squadra, della società e della Laurenti, quindi tutti ci mettiamo dentro, né, che vogliamo colpire o andare su uno, voglio, e te lo giro questo ragionamento, parto dalla premessa che per me il Napoli per la Serie A è molto forte e quindi dovrebbe lottare con l'Inter, poi può anche non vincere assolutamente, l'Inter forse anche mentalmente ha qualcosa in più del Napoli come mentalità, però dovrebbe stare più su per la forza, per la considerazione che ho del Napoli. Poi, chiaro, le stagioni possono andare anche in modo diverso.
Napoli ha il diritto a sognare e ha il dovere di far sognare.
Eh sì, è vero. Intanto ti saluto, Francesco, ci sentiamo in settimana, un abbraccio.
Un abbraccio a voi tutti.
Buon lavoro,
ciao,
e buon viaggio.
Buon pomeriggio.
Buon viaggio,
ciao,
buon viaggio. Grazie.
Grazie.
Francesco Modugno, che dunque poi riporterà in una relazione a Garcia come sta l'Empoli. Scherzi a parte, questo amico scrive: rispettando il fattore campo il Napoli avrebbe 29 punti, ma non con Garcia vinceremo lo scudetto, scrive Giovanni, che aggiunge anche che la media punti finale del Napoli dopo 11 giorni di campionato porterebbe a 72,5 punti finali con questa media attuale. È chiaro che se il Napoli avesse fatto semplicemente un po' meglio in casa, come si diceva, no? Perché ha fatto un punto con tre partite importanti, Lazio, Fiorentina e Milan. Pensate se ne avesse fatti, non dico tanti, ma 7, cioè 6 punti in più, oggi avrebbe 27, sarebbe meno dall'Inter. Però c'è tempo per recuperare. Diteci la vostra su questi ragionamenti che stiamo facendo, sulla premessa d'obbligo per cui secondo noi il Napoli per questa Serie A è molto forte, e non a caso senza Osimhen sta sbocciando anche Raspadori, del quale parleremo tra pochissimo. Pubblicità.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati sempre in diretta. Allora, tra un po' altri ospiti, e intanto un po' di messaggi da parte vostra. Secondo me non c'era matrice comune, ogni risultato del Napoli al San Paolo è una storia a sé, scrive Dino. E ci può stare ovviamente questa riflessione. Poi buongiorno Giuseppe da Giuliano, la dimostrazione di una rosa forte ma che ha bisogno di una guida tecnica che l'esalti al massimo, scrive quest'altro amico che invece dice la cosa un po' inversa. Rosario, mi stavo chiedendo perché sia stato bocciato Mario Rui, visto che secondo me nella fase difensiva poteva essere più utile. E poi Rachmani, orfano di Kim, orfano di personalità. L'ultima, Raspadori. Non sto facendo rimpiangere Osimhen, ma Simeone non va scartato. Le prove mediche devono ancora arrivare, ma la Serie A ha dimostrato di essere un campionato davvero mediocre, eccetto l'Inter. Beh, su Raspadori ci torniamo. Tra l'altro su Rachmani leggo la notizia di Calcio Napoli 24, per cui Napoli potrebbe non avere, anzi non dovrebbe avere Rachmani nella sfida di domenica contro l'Empoli, perché si rigiocherà Kosovo e Israele, recupero della gara valida per le qualificazioni europee, inizialmente il 15 ottobre, poi sappiamo i motivi ovviamente per cui è stata rinviata, e verrà recuperata domenica, quindi Rachmani non potrà esserci probabilmente. Capiremo anche questo argomento. Intanto chi ha commentato per DAZN il derby vinto dal Napoli è Dario Marcolin, che saluto. Ciao Dario, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, se ti dico che il Napoli per 30 minuti ha fatto ottime cose, ma che poi dopo poteva fare di più, cioè portare 30 minuti a 60 porterebbe il Napoli da un'altra parte, oppure no?
Beh, io ho visto dei passi in avanti, ti dico la verità, sì. Dario, sai perché ho visto dei passi in avanti? Perché comunque sta diventando un Napoli che è meno alla ricerca di se stesso, ma più alla ricerca della squadra, il risultato, il gruppo. Anche l'allenatore sembra aver, come ti posso dire, cominciato a conoscere bene le qualità dei propri giocatori, per cui vede Napoli in crescita. Il primo tempo è stato abbastanza un monologo del Napoli, nonostante la Salernitana cercava di ripartire in contropiede con quei quattro giocatori di gamba là davanti. Però ti dico, il Napoli non ha mai sofferto la partita, è quasi sempre stato in controllo, e il gol del 2-0 ha chiuso. Cioè io vedo un Napoli che sta salendo di prestazione.
Però Di Lorenzo l'hai ascoltato anche tu, proprio da zona, ha detto non siamo ancora, il concetto è questo, no? Dobbiamo arrivare ancora al nostro livello, anche Lobotka ha sottolineato in maniera assolutamente non polemica ma positiva che dobbiamo crescere ancora. Perché io penso, e te lo ribadisco questo concetto, se il Napoli quei 30 minuti, 20, 25, li porta a 60, insomma sarebbe un altro Napoli anche contro le grandi squadre, perché con tutto il rispetto alla Salernitana, alla quale auguriamo ovviamente la salvezza, è sembrata di 3-4 livelli inferiore al Napoli sabato.
Allora diciamo che il paragone è il Napoli dell'anno scorso, quel paragone lì fuorvia un po' tutte le valutazioni.
Ma infatti perciò mi concentro sui 20-25 minuti del primo tempo, no, non sul Napoli dell'anno scorso.
No, lo sai, rido perché l'anno scorso nel primo tempo il Napoli stava già 2-3-0 con tutte le squadre,
indubbiamente.
E quello è stato un campionato straordinario, però dico quest'anno sta cercando di ritornare lì. Sia le interviste di Di Lorenzo che Lobotka parlano in quel modo per dire è un ritardo di classifica, stiamo trovando noi stessi, ma devo dire che questo è un weekend importante. Milano ha perso, la Lazio ha perso, la Fiorentina ha perso, cioè tutte squadre che l'Atalanta ha perso, tutte squadre che hanno regalato i 3 punti al Napoli nella salita verso l'Europa. Quindi questa è stata una settimana tra virgolette straordinaria, ha preso valore anche il pari con il Milan. Perché 3 partite, 7 punti su 9, poi alla fine hanno riproiettato un Napoli più carico di altre squadre.
Ti chiedo Mario, Raspadori sta convincendo sempre di più come attaccante, e ha una media gol importante, ha un gol ogni 180 minuti, Osimhen si è fermato un po' meglio, cioè ogni 133, non c'è nulla da fare, Raspadori è un attaccante.
Allora, io credo che l'argomento più importante del Napoli oggi sia proprio Raspadori, nel senso, quando ti manca Osimhen 3 partite di fila, trovi Raspadori che ti crea la giocata, che ti fa gol e che diventa funzionale a questa squadra. Oggi, allora, io ho sempre in mente che Spalletti lo fa giocare centravanti nella nazionale, lo conosce bene, lo ha avuto 2 anni, quindi fondamentalmente vuol dire che lui è un centravanti, e oggi la sua prestazione nel Napoli sale sempre di un 10%, nel senso, prima era 60, poi 70, poi 80, Salerno 90, cioè sta sempre di più facendo capire che è un centravanti, ma soprattutto il suo modo di venire incontro a giocare, permettendo l'inserimento anche degli altri, è una situazione tattica che dà fastidio molto agli avversari.
Certo, saluto intanto Rino Cesarano, firma storica Corriere dello Sport. Ciao Rino, buongiorno.
Ciao, buongiorno, ciao Dario, buongiorno a tutti.
Ciao Rino, grande Rino. Un abbraccio.
Vengo subito da Rino perché voglio salutare Dario Marcolini con un'ultima riflessione sul Napoli rispetto a, diciamo, alla situazione di classifica. Capiremo quando affronterà Atalanta, Inter e Juventus se davvero può tornare a lottare per lo scudetto. Dario, già in queste partite si è capito.
Guarda, allora la faccio io la telecronaca Atalanta-Napoli, quindi sono dentro il progetto, come ti
mi raccomando,
dire,
no? fai qualcosa, non so che cosa, poi ve ne parliamo.
Però ti dico, ecco, quello è un altro test fuori casa. Napoli fuori casa ha fatto delle grandi prestazioni, sicuramente meglio fuori casa che in casa.
Napoli è secondo per rendimento solo all'Inter fuori casa ed è dodicesimo come rendimento in casa, perché?
Ma allora... proprio per quello che ti ho detto io all'inizio della nostra chiacchierata, perché Napoli sta ritrovando il Napoli, nel senso che anche le conoscenze di Garcia sono aumentate nei confronti della squadra, e poi concedimi di dirlo, quando c'è un giocatore come Anguissa tutta la squadra ne beneficia, cioè anche Lobotka gioca meglio,
dice anche al 40%.
No, ma è allora non tanto per quello che fa tecnicamente, che è bravo e tutto, ma la personalità che porta in quella squadra lì, cioè quando tu hai questi giocatori qua, tanti si appoggiano proprio sulla personalità di Anguissa per fare la prestazione. Se tu ci fai caso, con lui in campo Politano è più sicuro, Di Lorenzo va di più, Lobotka si sente di avere un doppio play, la fase difensiva è più tranquilla, cioè ci sono una serie di motivazioni che regalano al Napoli con Anguissa un Napoli diverso, un Napoli più vicino a quello dell'anno scorso.
Grazie Dario, un abbraccio.
Ciao ragazzi, grazie, ciao Rino, ciao
Dario.
E
ciao.
Vengo da Rino, allora, questo Napoli di Garcia ti sta convincendo adesso con 3 vittorie nelle ultime 4 partite?
Sì, perché noi guardiamo al di là di quello che possa essere la consistenza dell'avversario, perché noi guardiamo anche i movimenti, guardiamo le posizioni in campo, cioè Napoli avrebbe potuto anche vincere diciamo con un punteggio più ampio, però noi vedevamo delle cose tecniche e tattiche che vanno al di là del risultato, e quindi abbiamo visto il Napoli molto più vicino al Napoli che conoscevamo noi. Quindi si vedono proprio a occhio nudo dei progressi, si vedono delle triangolazioni, si vede un atteggiamento, e si vede un posizionamento in campo, anche le distanze tra
quindi
le parti.
Al di là della Sarnitana, che purtroppo per gli amici sarnitani non è gran cosa in questo momento, tu noti passi in avanti importanti?
Sì, sicuramente, va tenuto conto la consistenza dell'avversario, per carità, certo. Però non si può disconoscere quello che abbiamo visto per alcuni tratti della partita, e alludo alla fase iniziale, cioè il Napoli anche nell'inizio secondo me ha espresso una qualità di gioco molto alta, molto vicino al Napoli dello scorso campionato, quindi vuol dire che noi dobbiamo prendere in considerazione la settimana tipo di lavoro, il recupero di Anguissà. Il problema è che non c'è un omologo di questo giocatore, perché Cajuste è ancora un po' acerbo e quindi non riesce a garantire anche nella fase di contenimento, in quella passiva, quella solidità che offre Anguissà. E quindi voglio dire, però sono cresciuti.
E quindi
tutti.
Rino, a gennaio forse bisogna intervenire, perché se il Napoli magari vende Demme. No, per dire.
Sì,
Anguissà in Coppa d'Africa, Demme che va via, si libera un posto al di là della necessità.
Il Napoli si sta già guardando intorno, sta già intavolando delle situazioni, di discorsi concreti, si sta parlando anche di questo Soumaré del Siviglia, che sta a Siviglia temporaneamente, pare che voglia andare via, quindi sta valutando già delle situazioni, e delle situazioni che poi precludono anche a un eventuale cambiamento in corsa tattico, cioè a due, mettersi a due, un 4-2,
che poi il tema diventa Raspadori e Osimhen, poi ne parleremo, possono giocare insieme in questo Napoli.
Ma io sentivo voi parlare di Raspadori, ricordatevi che Raspadori a Napoli l'ha voluto proprio Spalletti, proprio per avere un giocatore offensivo che sappia fare più cose e che sappia elevare il tasso qualitativo in attacco. E Raspadori man mano più gioca e più diventa un giocatore determinante, sia tatticamente che a livello realizzativo, quindi queste cose vanno tenute in conto. Quindi voglio dire, al di là di questo, il discorso da fare è che Garcia non ha avuto la possibilità, con tutti i limiti, i difetti che ha denotato in questi avvio, di lavorare con tutto l'organico a disposizione, perché se andate a vedere sono mancati sempre dei giocatori importanti, sia nei centrali di difesa, sia in mezzo al campo, e poi anche in attacco quando è andato via Osimhen. Quindi queste cose, secondo me, un addetto ai lavori le deve valutare con grandissima tranquillità. Che poi Garcia non si sappia gestire nella comunicazione, e quella è una cosa che ha sorpreso anche me, devo dire la verità.
Qualche volta, con molto rispetto, ho detto, se ci sono state delle critiche per il gioco, per la gestione dei cambi, addirittura poi andando in conferenza stampa ha peggiorato la sua situazione, cioè ha peggiorato la critica, invece di difendersi è stato il peggiore difensore di se stesso, diciamo, in quel caso.
Neanche a me fa impazzire come personaggio, perché effettivamente nelle conferenze stampa delle volte è scivolato proprio sulle bucce di banana, un allenatore esperto non può farlo, non deve farlo, però io giudico il professionista per adesso non è ancora entrato nel motore Napoli, però ci sta entrando. E il motore Napoli.
Anche il fatto che lui abbia detto mi sento meglio, il fatto che sia andato a vedere il murales di Maradona, può darsi che stia entrando più nel mood Napoli.
No, il vero motore è lo spogliatoio, Dario.
Ah, certo.
Poi quello esterno evidentemente
contribuisce, ma non è decisivo.
Sta entrando in sintonia con lo spogliatoio. Si parlano di più e in campo si vedono i risultati, si vedono tante cose. Lui deve essere un pochino anche più risolutivo nelle scelte, perché è ancora un po' condizionato, è ancora un po' timoroso, perché le troppe critiche le soffre, le ha sofferte, quindi fa le scelte sulla paura. Però se in questo momento Stigard sta meglio di Ragmani o di qualche altro, deve giocare. Se Oliveira sta meglio di Mario Rui, offre più garanzie e marcatura, perché oggi il calcio è molto fisico, quindi delle volte ti può essere utile Mario Rui e altre volte Oliveira. Il discorso è che la catena di sinistra con Oliveira e con Kvaratskhelia non è ancora sintonizzata bene come con Mario Rui, e quindi ne può risentire quella catena. Però a destra funziona una meraviglia già con Di Lorenzo, Politano, Di Anguissà, e quindi si tratta di limare, si tratta di addestramento, che non ha avuto il tempo, non l'ha potuto fare, non è che non l'abbia voluto fare, il problema è che lui capisca cosa può esprimere questo potenziale, dal quale io mi aspetto ancora di più da Simeone, perché non è entrato ancora bene come lo conosciamo noi, ci sono dei giocatori che non hanno ancora dato abbastanza. Deve crescere Nathan, si deve diciamo anche Cagiusto deve entrare un po' più nel ruolo, e purtroppo la campagna acquisti si è fondata su questi giovani, andava forse preso qualcuno più di personalità
in più. Rino, ti mando un grande abbraccio, grazie, ci sentiamo presto.
Grazie a voi, buona sera a tutti.
Grazie a Rino Cesarano, pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
I nostri messaggi. Gino scrive: per me la lettura è semplice, contro la Lazio, la Fiorentina e il Milan appena tentammo di fare la partita le prendemmo perché manca l'organizzazione difensiva che c'era l'anno scorso, basta rivedere i gol che abbiamo preso in queste gare. Riferimento alle statistiche che vi ho girato del rendimento in casa da dodicesimo posto in Serie A e fuori casa da secondo posto. Sì, certo che è forte, ma le squadre che si sono ripetute l'anno dopo per motivi soprattutto di appagamento si contano sulle dita di una mano, sicuramente, caro Claudio. Ma infatti almeno io penso che il Napoli debba provarci e stare un po' più su per il tipo di rosa, anche per il tipo di calendario che sin qui ha avuto, ma che possa abbissare il tricolore, o che potesse già prima di questo inizio di campionato abbissare il tricolore. È chiaro che è molto 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 difficile. Nicola da Casoria scrive: il Napoli è forte, invece di lamentarsi del gioco che grazie a Dio non è l'anticalcio della Juve, i tifosi dovrebbero chiedere alla società di prendere a gennaio un difensore e un centrocampista, basterebbe questo per giocarsela fino alla fine, perché ce la giocheremo fino alla fine con Inter e Juve. Buon lavoro Nicola, sono d'accordo con te, difensore serve anche il centrocampista, visto che chissà andrà via. Napoli in crescita, lo chiediamo a chi l'ha visto da pochi metri, a bordo campo di Dazon per il derby Salernitana-Napoli. Tommaso Turci, ciao Tommaso, buongiorno.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere.
Grazie per essere con noi, caro Tommaso, complimenti per il lavoro puntuale che fai. Napoli che per 20-25, forse anche 30 minuti è sembrato di un livello finalmente convincente, poi magari è durato solo 30 minuti quel livello, o no?
Assolutamente sì, Napoli dà sempre questa sensazione di poter fare grandissime cose, perché insomma i giocatori sono più o meno quelli della passata stagione, il calcio e la conoscenza del compagno è di altissimo livello, quindi questo fa sì poi che delle trame offensive siano sempre molto divertenti e i giocatori di qualità lì davanti per fare un calcio spumeggiante ci sono, e come. Devi tenere alta la tensione per il corso di tutti i 90 minuti, e questo non è semplice. Anche nell'ultima partita, e ce l'ha detto Garcia proprio a fine partita, c'è stato magari un periodo nel primo tempo per 10 minuti in cui la squadra non era magari concentrata, cattiva sul pezzo come lo era per i restanti, esatto, minuti della gara, e questo secondo me è un pochino quello che sta mancando, questa continuità nel corso di tutta la, esatto, partita. Poi certo, la partita e la gara nello specifico con la Salernitana è sempre stata in gestione, ma in discussione, e anche giocata bene con lo spirito giusto, però ecco, forse questo è lo step che deve fare il Napoli.
È vero, ne parliamo con uno che conosce molto bene, oddio, lo conosciamo anche noi perché ci ha deliziato negli anni 2000 con 22 reti in Serie B, Stefan Swok. Ciao Stefan, buongiorno.
Ciao, ciao a tutti.
Oggi opinionista da Zon, c'è Tommaso Turci, ti faccio salutare dall'altra parte.
Ciao Tommy.
Caro Stefan, con te volevo parlare ovviamente di Jack Raspadori, tris da centravanti, 3 gol consecutivi da attaccante centrale, e nel Napoli ha segnato 10 reti in 47 partite, delle quali 5 in Champions League. Pensa che da centravanti ne ha segnati 8 su 10. E gli altri 2 li ha segnati subentrando contro la Juventus l'anno scorso e contro il Genoa quest'anno, comunque in una posizione molto vicina alla porta. Che significa che Raspadori deve giocare lì?
Ma si è sempre detto che il suo ruolo ideale era quello di fare, diciamo, il finto 9, no? Perché non c'ha proprio le caratteristiche da prima punta dove c'è Osimhen. È logico che per giocare con lui, che ama giocare secondo me nella parte centrale del campo avanzata, il Napoli dovrebbe cambiare modulo, o se no dovrebbe tenere poi Osimhen, che è ancora più difficile, no? Perché insomma quello che ha dimostrato Osimhen è tanta roba. Però sai, fare a meno di Jack Raspadori qualora dovesse rientrare nell'immediato Osimhen non sarà sicuramente facile, porterà Garcia a fare delle rinunce da una parte o dall'altra, dovrà fare delle rinunce.
Questo amico scrive giustamente: secondo me si può sfruttare la coppia Raspadori-Osimhen. Maurizio Dal Vomero, in casa contro le squadre più piccole, che dici Tommaso, sarà un dolce problema, forse neanche un problema, quando Osimhen tornerà, metterlo insieme a Raspadori?
Beh, questo può essere anche uno stimolo sicuramente per la squadra e per Garcia, no? Provare a far coesistere due giocatori del genere, magari con il sottopunta, perché secondo me ci sono le caratteristiche per provare anche a farli giocare insieme e a far giocare benissimo il Napoli con entrambi. È chiaro che poi dopo gli impegni sono tanti, perché c'è la Champions League, perché poi comincerà anche il percorso della Coppa Italia. Sì. Ci saranno sicuramente anche dei giocatori che magari avranno un calo fisico, qualche problemino, quindi la concorrenza positiva ci deve essere, ci devono essere anche i giocatori di valore, di livello, e quando ne hai due così importanti puoi concorrere fino alla fine sicuramente per vincere il campionato.
Ecco, perché poi l'obiettivo del Napoli quale deve essere? Stefan, anche Tommaso l'ha detto poco fa, due secondi fa,
deve essere quello di riconfermarsi, no? È logico che il Napoli da campione d'Italia non può far altro, non deve far altro che un campionato per rivincere lo scudetto, questo è il dubbio.
Lottare perché
sappiamo che è difficilissimo riconfermarsi, certo. No? L'hanno fatto squadre importanti come l'Inter e non l'ha rivinto, ha vinto il Milan e non l'ha rivinto, insomma sappiamo quanto è difficile potersi riconfermare, però almeno deve per forza lottare fino alla fine. Lottare fino alla fine significa rimanere là fino alle ultime 2, 3, 4 giornate, poi se chi ha fatto meglio si batte le mani e ne prende atto.
Stefan, quando io dico che è chiaro che ogni giocatore ha una sua caratteristica, una sua peculiarità, però forse Raspadori mi ricorda davvero Schillaci, tra i tanti riferimenti a cui si è fatto, per la potenza delle gambe, il fatto che non è tecnico come lo era Mertens, per esempio, come lo è Mertens, però quella potenza di tiro, quella velocità in aria da rapace del gol. Stefan.
Sì, lui fa un gol anche partendo da un po' più distante, no? Perché lui vedi, va a scambiare fuori, sta dando accordo con i centrocampisti, qui c'è un po' il gioco, è capace di farlo anche con una prima punta davanti, lui dietro, secondo me calcia molto bene, sia di destra che di sinistro. È un giocatore abbastanza completo, se gli togliamo il colpo di testa, ha tutte le caratteristiche. Il bello di Raspadori è che può giocare in tutti i ruoli, di un 4-3-3 può fare tutti i tre ruoli davanti, anche se a mio avviso gioca meglio in zona centrale, e può giocare dietro una punta, può giocare a fianco una punta, insomma è un giocatore che si sa adattare a tante soluzioni, e per un allenatore questo è importantissimo. È logico che un allenatore adesso come Garcia, la Spadoia è un giocatore tra virgolette, perché un giocatore che fa gol non mette mai in difficoltà nessuno,
quello sicuramente
logico, lo porterà a fare delle scelte, no? E sappiamo poi com'è il calcio, se fai lo tiri fuori e non vanno bene le cose, perché l'hai tirato fuori? Se lo metti dentro e sacrifichi qualcuno dei centrocampisti, e perché hai cambiato modulo? Purtroppo nel calcio
è così, se segni e vinci va bene qualsiasi formula, diciamo. Vinci.
È logico, però in questo momento qua devo dire che tenerlo fuori sarà davvero difficile.
Anche mercoledì con l'Union Berlino. Tommaso, da pochi metri, come puoi dirmi, puoi dirci qualcosa di particolare del rapporto, anche proprio delle chiacchierate, le urla o insomma le indicazioni in campo tra Raspadori e Garcia, tra Raspadori e compagni? È molto considerato? È importante?
Il documento intanto con la prima persona.
Tommaso,
sì, la sensazione è che veramente ci sia questa
aspettami Tommaso, penso devo salutare Stefano, forse è impegnato. Ciao Stefano, grazie.
Ciao, grazie.
Un abbraccio a Stefano Swock. Tommaso, prego.
No, dicevamo del rapporto che c'è Raspadori non solo con Garcia ma con tutti i compagni, perché la sensazione è che rispetto alla passata stagione senta veramente la fiducia da parte di tutti, e tutti quanti credono fortemente nelle sue caratteristiche e nelle sue qualità. E non solo Garcia, ma anche tutti i compagni che lo cercano, che lo vedono anche come un trascinatore dal punto di vista tecnico, no? Si affidano molto a lui nonostante sia giovane. E poi Raspadori, lasciatemi aggiungere questa cosa qua, è veramente un professionista esemplare, e lo dimostra sul minutaggio, no, delle partite che fa. Che lui faccia 98 minuti o che ne faccia 4, la prestazione dal punto di vista della testa non la sbaglia mai. Entra con la testa giusta, gioca sempre per vincere, non guarda il risultato, è veramente un ragazzo che si mette a disposizione del gruppo, e questo credo che sia una delle sue caratteristiche principali, un generoso che però porta anche tanta qualità,
con grandi doti balistiche, obiettivamente un gran tiro anche da fermo pazzesco, devo dire. Tommaso, grazie, buon lavoro e buona giornata.
Buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere.
Grazie a Tommaso Turci da Zon. Dobbiamo andare via, giusto due messaggi al volo. Ci vuole un Raspadori come giocava il vecchio Mertens, anche se io credo che siano diversi, cioè può giocare come giocava Mertens, ma Mertens è più tecnico, più la giocata, Raspadori invece è più potente e più attaccante. Se Garcia entra nel motore del Napoli lo fonde, scrive Roberto Alaias, via prima che faccia altri danni. La battuta mi piace, no? che è un po' cattivella ma è divertente. Poi per giudicare Garcia basta dare uno sguardo al prodotto di gioco di squadre come Lazio e Fiorentina, ma anche il Monza di Palladino. Il dispositivo di Garcia non ha né capo né coda, il pensiero di Roberto invece da Empoli. Poi un altro Roberto, fatto il triste di Roberto, da Casoria. Raspadori ricorda Paolo Rossi, per me stiamo continuando a perdere tempo con Garcia, un saluto. E poi l'accostamento che ha fatto con Raspadori e Schillaci, complimenti. A questo punto ribadisco il concetto espresso poc'anzi con Gif: visto che in attacco stiamo bene in salute, non sarebbe meglio mettere Osimhen sul mercato e investire la sua vendita per un centrale difensivo massimo Costa? Sì, ma a giugno, cioè, anche perché ormai con il rinnovo molto lontano, almeno ad oggi, del contratto di Osimhen, è chiaro che a giugno deve andare via, e non vedo la possibilità che Osimhen possa andare via a gennaio, anche perché non dimentichiamo che dal 10-11 gennaio al 12-13 febbraio, se dovesse andare in finale alla Nigeria, sarebbe e sarà impegnato con la Coppa d'Africa. Ma ne parleremo di questo e molto altro anche questa sera 20:21 in Marte Sport Live la sera con Emanuela Castelli e Francesco Marciano. Da parte mia Dario Sarnataro è tutto, grazie a DJ Soriani, tanti auguri al grande Sabatino Sirica. Questa sera festeggia 70 anni di carriera di un pasticcere sensazionale, di una persona speciale, quindi auguri anche da parte mia. Adesso Marta Martinez e Gigi Rosa per il pomeriggio marziano. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.